Il radiogiornale.
Ha aperto il processo per la tragedia del Cingalo, unica imputata a rispondere i giudici l'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, sentenza non prima del 7 settembre. La Svizzera è tra le prime nazioni al mondo a stabilire un piano d'emergenza per i pagamenti digitali in caso ci fosse un'interruzione di internet. La celebrazione per i 35 anni dell'indipendenza ucraina a Kiev è la prima volta. Anche il premier inglese Burnham e i volenterosi hanno annunciato nuovi importanti aiuti militari. Ultimo radiogiornale di questo lunedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Un 24 agosto 2026 contraddistinto in Ticino dall'infortunio mortale in Valle di Blegno. Il corpo di un 48enne italiano residente nel Locarnese è stato rinvenuto nella scorsa tarda mattinata nella zona Cugnet, un'altitudine di circa 1200 metri. Il mancato rientro dell'escursionista che si trovava in Val Malvaglia era stato segnalato domenica. Per la giudiziaria resta in carcere il 20enne cittadino italiano residente in Italia, fermato per l'accoltellamento nei confronti di un 19enne afghano nella notte tra venerdì e sabato in via Pelli, nel centro di Lugano. Il giudice dei provvedimenti coercitivi infatti ha confermato la sua carcerazione preventiva per un periodo di 3 mesi. Nei confronti dell'aggressore sono ipotizzati reati di tentato omicidio, lesioni gravi, infrazione alla legge federale sulle armi. Le ferite riportate dalla vittima sono risultate gravi e tali da metterne in pericolo la vita. Spostiamoci in Mesolcina poiché in serata una ventina di abitazioni del piano di Verdaggio per complessive 30-40 persone è stato obbligato a passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. Decisione presa dai comuni di Grono e Cama, vista la meteo, la raccomandazione dell'ufficio forestale pericoli naturali dei Grigioni e la capienza attuale del bacino di contenimento del Ria de Polon. Il provvedimento si estende fino a stamane, martedì, alle 7. Per gli abitanti sono stati comunque disposti dei posti letto nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Intanto la strada della Calanca, da Molina Nord alle cave di Arvigo, resterà chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Le incognite meteorologiche e le precipitazioni previste per questa notte ostacolano lo svolgimento in sicurezza dello sgombero. Le spiegazioni di Sven Fehler, responsabile dei progetti per l'ufficio tecnico del Canton Grigioni.
Le condizioni sono che possiamo dare la sicurezza agli operai di sgomberare la strada. Una volta che loro iniziano sappiamo circa quanto dura ancora. L'altra incognita è anche eventualmente se dobbiamo ancora posare delle strutture di protezione, per esempio come delle reti. Ci sono molti scenari al momento, ma io non credo sulla nostra tratta, anche la quantità di acqua che dovrebbe arrivare adesso non dovrebbe creare troppi problemi. Sono però quello che potrebbe capitare la caduta di piccoli sassi e roba così, per cui potrebbe ancora cadere qualcosa, questo è vero.
Restiamo nei Grigioni, prosegue a Pontresina con le arringhe delle difese. Il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
Nel primo giorno di dibattimento sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sashfuré non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. Quattro imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera e Italiana hanno adeguato verso l'alto le tasse di studio, un trend che si riscontra in tutto il nostro paese e che è dovuta in particolare ai minori finanziamenti versati dalla Confederazione e dai cantoni. Alen Menchionda.
Era annunciato e ora è diventato realtà. L'aumento delle tasse semestrali riguarderà in particolare gli studenti stranieri, che in linea con il panorama svizzero saranno da 2 volte a 2,5 volte la retta per svizzeri residenti. Sentiamo il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi.
Serve questo aumento essenzialmente per arrivare a coprire quelli che sono stati i tagli da parte sia della Confederazione sia del Cantone, e quindi è necessitato, diciamo, questo aumento delle tasse. Forse la domanda successiva è perché abbiamo deciso di intervenire solamente per gli studenti non di nazionalità svizzera o non con domicilio civile in Svizzera, e la risposta è che da un lato per gli studenti svizzeri abbiamo già una tassazione piuttosto elevata rispetto al resto delle altre università svizzera, e dall'altro da diversi anni l'USI sta cercando di attirare studenti della Svizzera interna e anche del Ticino, e quindi abbiamo deciso strategicamente di non aumentare per questa categoria.
Per l'Università della Svizzera Italiana le tasse per svizzeri e residenti rimarranno invariate a 2.000 franchi a semestre. Per gli stranieri passeranno invece da 4 a 5.000 franchi. Per l'università si tratta del primo aumento dalla sua apertura 30 anni fa, nel 1996, e rimarrà l'Ateneo svizzero più caro. La SUPS invece ha fissato in 1.000 franchi il costo del semestre per svizzeri e residenti e il doppio, quindi 2.000, per gli stranieri. Per entrambe le categorie si tratta di un aumento del 25%.
È stata sviluppata una soluzione nazionale per pagamenti digitali nel caso non funzionasse la rete internet per continuare a garantire beni e servizi essenziali. A Berna è stato presentato un piano alla presenza dei maggiori rappresentanti dell'economia svizzera, dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, dal presidente della direzione della Banca Nazionale Martin Schlegel e dal delegato per l'approvvigionamento economico del paese Roland Pfister. L'introduzione prevista entro la fine del 2027. I dettagli con Marzio Minoli della redazione economica.
È sicuramente un passo importante e la Svizzera si allinea a diversi paesi, soprattutto del nord Europa, che dispongono già di questo, diciamo, piano di emergenza, no? Se cade internet, come faccio a pagare in forma digitale? La risposta è piuttosto semplice: nella malaugurata evenienza che per qualsiasi motivo internet non funzionasse nei negozi, si potrà pagare con la carta di credito o debito, quindi niente smartphone o altri apparecchi, e utilizzando il codice PIN. Il pagamento viene accettato, ma invece di inviare i dati alla società che ha emesso la carta, questi rimangono nel sistema del negozio. E non appena verrà riavviata la rete internet verranno trasmessi come avviene ora. È una soluzione pratica e necessaria se si calcola che in Svizzera si stima che ogni giorno vengano effettuati 2 milioni di transazioni, questo solo con le carte fisiche. È importante sottolineare che questo sistema non varrà per le carte emesse all'estero. Poi nel concreto ci sono dettagli ben precisi da dire. In primis, si potranno acquistare solo beni di prima necessità, quindi saranno soprattutto i negozi di alimentari, le farmacie, le stazioni di servizio a usufruire di questa possibilità. E questo appunto anche per garantire l'approvvigionamento quotidiano. Ci saranno poi anche dei limiti di spesa e un numero massimo di transazioni possibili. E questo perché uno dei maggiori rischi è l'abuso.
esteri, l'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza, indipendenza dichiarata nel 1991 in un momento in cui l'Unione Sovietica non aveva più possibilità di sopravvivere. A Kiev erano presenti i leader dei paesi cosiddetti volenterosi, quelli che fin dall'invasione russa del 2022 sono stati al fianco dell'Ucraina. Tra questi premier britannico, che quest'anno, almeno oggi, è Andy Burnham, alla sua prima visita all'estero da quando è diventato primo ministro inizio luglio. Al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Burnham ha tenuto il suo discorso. Beh, sentiamone uno stralcio.
It is an honor to be here with you to mark Ukraine's Independence Day. It is 35 years since this country took control of its own destiny.
È un onore essere qui con voi a celebrare l'indipendenza dell'Ucraina. Sono passati 35 anni da quando avete assunto il controllo del vostro destino, ma sappiamo che dovete in continuazione guadagnarvelo. Fin dai primi giorni avete dovuto far fronte ad attacchi contro la vostra lingua, la vostra cultura, le vostre elezioni. Avete sopportato 12 anni di aperta aggressione, l'occupazione della Crimea e ora 4 anni e mezzo di invasione totale da parte della Russia, che vorrebbe spezzare l'indipendenza che siamo qui a celebrare.
Of Russia's full-scale invasion, all aimed at crushing the independence that we are here to celebrate.
Parole che vogliono rassicurare sulla continuità del supporto britannico alla causa ucraina, ma ciò che più conta è la promessa fatta da Burnham di voler aiutare l'Ucraina a distruggere le rampe di lancio dei missili balistici che la Russia sempre più spesso usa per colpire le città e le infrastrutture ucraine. Il premier britannico ha infatti autorizzato la fornitura dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow che l'Ucraina potrà ora fabbricare in proprio. Veniamo a Donald Trump adesso, che ha annunciato che dal 1 gennaio 2027 i dazi su tutte le auto, i camion, la componentistica automobilistica e l'acciaio canadesi saliranno al 50%. Altra sferzata dunque da Washington. Intanto gli Stati Uniti stanno valutando l'imposizione di dazi del 7,5% ma sui prodotti cinesi. Lo riporta in anteprima l'agenzia Bloomberg. Tutto questo mentre poche ore fa il segretario del Tesoro Scott Bessent ha presentato l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo, con l'obiettivo di tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, ha detto. Inoltre ha ammonito i vari paesi che sosterranno in qualsiasi maniera l'Iran, pena la fine dell'accesso al sistema del dollaro. States che parallelamente hanno ampliato la portata delle sanzioni secondarie all'Iran, includendo 5 settori chiavi, quali gli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Veniamo allo sport adesso, sì, con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati. Una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta. È rimasto dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi su Van Aert a 18 secondi. L'elvetico Stefan Kung, oggi quarta frazione di montagna di 104 km con partenza e arrivo ad Andorra la Veia. La prima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria delle due romane. Da prima la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna, a seguire la Roma ha rifilato un rotondo 4-0 alla Fiorentina. Infine il tennis, Remy Bertola ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open. Il ticinese ha superato in 2-7 lo spagnolo Mauro Canas, eliminato Kilian Feldbausch, così come Rebecca Masarova nel tabellone femminile. In campo oggi Susan Bandecchi contro l'armena Charayeva e Jerome Kim.
Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questo martedì da poco iniziato. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 25 agosto con ore notturne e mattutine contraddistinte da rovesci e temporali. Durante la giornata diverrà abbastanza sereno. Occhio però, perché su tutto il paese in serata sono previsti ancora rovesci. Temperatura minima 17 gradi, massima 26, isoterma di 0 gradi dai 3.900 metri. Una sbirciatina all'evoluzione, dai, in tutta la Svizzera, mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato, con nuvole passeggere. In serata possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle Alpi. Venerdì pioggia e temporali. Sabato variabile, ma nel complesso maggiori occhiate di sole. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito o sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Enea Ponzio in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.